Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Tre minuti dopo le 8 del mattino in questo giovedì 20 gennaio. Buongiorno, buongiorno ascoltatori. E oggi siamo entrati sulla sigla di Dragon Ball, perché prima di ogni altra cosa mi tocca fare gli auguri al mio bambino che oggi compie 8 anni. Buon compleanno Tommy. Purtroppo il papà non è lì a farti gli auguri di persona perché è impegnato con le cronache dal Quirinale. Forse un giorno capirai, ma forse anche no, ed è giusto così. Quando mi dirai quel giorno invece di essere lì a festeggiare i miei 8 anni te ne stavi a blaterare dell'ipotesi Colao, beh, sarò io quello che capirà. Ma intanto auguri, auguri, auguri da Goku, da Vegeta, da tutti i Super Saiyan e anche dal papà. E adesso ricominciamo, raggrumo nel collo tutta la taurinità di Adriano Pappalardo e lo dico come lo direbbe lui.
We'll be right back.
E allora sì, ricominciamo, lo possiamo fare. Fate gli auguri a Tommy, che adesso va a scuola, forza, presto, vestirsi, lavare i denti, preparare la cartella, a scuola per fortuna in presenza, meno male. Allora ribuongiorno ascoltatori, è sempre il 20 gennaio, quello di prima lo è anche adesso, e si ritorna, pensate un po', a parlare del caro bollette. E la notizia di oggi è che in arrivo uno stanziamento di altri 4-5 miliardi. Bene, benissimo, serviranno forse a pagare la mia bolletta di gennaio, o forse no, vediamo se sarà più o meno attorno a quelle cifre, oppure sarà di più. Ma oggi è il giorno in cui entra in vigore il Super Green Pass. Ve lo ricordate il Super Green Pass per il parrucchiere, l'estetista, tutta un'altra serie di negozi, uffici ed esercizi pubblici e privati? Ma come dice il mio amico pirata, sempre sia lodato, finché non metteranno il Green Pass obbligatorio per entrare all'Università della Strada, mi sa che non ne usciremo mai. Perché ieri, forse lo sapete, o forse oppure no, ieri è stato il giorno della maionese nera. La denuncia è corsa sul filo delle reti Telegram dei Novax, fino a diventare trend topic su Twitter. Eccola qua la denuncia. Avviso importante da far girare a tutti: presto quasi tutti i vaccinati avranno bisogno di sangue di persone non vaccinate. E questo perché il sangue dei vaccinati avrà problemi di trombi, alterazioni dei globuli rossi, bianchi e della viscosità. Ci sono già tutti i dati da analisi mediche. Ed eccoli qua i dati. Una mia amica infermiera che lavora all'Avis mi racconta di prelievi difficili del sangue dei triplo dosati. Pare che ci sia stata un'impennata di sacche di sangue buttate in seguito alla formazione di coaguli. Maionese nera, mamma mia, un orizzonte che nemmeno Cracco aveva mai immaginato, figuriamoci Pregliasco. E quindi adesso potrebbe venire fuori che dietro ai vaccini non c'era Bill Gates, ma addirittura la Calvè. Pazzesco, chi l'avrebbe mai immaginato? Adesso andrebbe anche valutato l'impatto potenzialmente devastante della maionese nera sui vampiri, ma non c'è tempo, perché c'è un'altra inquietante scoperta che ieri è stata altrettanto denunciata dalle reti Novax. Allacciate le cinture, perché la denuncia è questa qua: una mia collega si è vaccinata, eppure fino a 3 giorni fa era contraria. Che cosa è successo? E allora racconta che cosa è successo. 2 giorni fa al supermercato le hanno misurato la febbre con un termometro a infrarossi. Sembra che gli infrarossi vadano a cancellare le nostre idee sul vaccino. Vermi! Quindi state attenti, fatevela misurare sul polso. E già, perché il termometro a infrarossi puntato sulla tempia cancella il pensiero Novax. E tutto questo è meraviglioso. È un po' come il deneuralizzatore di Men in Black, ve lo ricordate? E adesso magari il deneuralizzatore, oppure il termometro a infrarossi direttamente, lo potrebbe usare magari Letta per cancellare le reticenze di Conte su Draghi. Giuseppe, fatti misurare la febbre, zac, il gioco è fatto, Draghi al Quirinale. E invece Draghi è ancora lì in mezzo al guado, e Conte lo voterebbe pure, ma sulla candidatura di Draghi i 5 Stelle non reggono, mentre reggerebbero invece la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi. Tutto questo lo ha detto Conte in persona ieri a Letta e Speranza, prima del tweet congiunto di Casalino firmato Conte, Letta, Speranza, che diceva che sono tutti uniti su che cosa? Su un nome che non c'è. Perfetto. A questo punto la soluzione più plausibile sembrerebbe inevitabilmente una, cioè che Draghi vada al Quirinale e poi nomini Draghi a Palazzo Chigi. Altrimenti, attenzione, c'è Colao, il nome di giornata. Ma chi è che può aver proposto Colao. Probabilmente Colao lo ha proposto Alexa. Ehi Alexa, facci un nome per il Quirinale. Il nome per il Quirinale è Colao. Ecco, e oggi si discute dell'ipotesi Colao. Ma attenzione, riattenzione, perché a pagina 6 della stampa di oggi troviamo un endorsement importante, importantissimo. Quello niente poco di meno che di Gianni Morandi. Gianni Morandi scende in campo nella corsa al Quirinale e fa il nome della Cartabia. Ebbene sì, in pole position per Morandi c'è la Cartabia. Ma a proposito di cantanti, parentesi, digressione, perché tutti i giornali si occupano delle dichiarazioni di Bono, che si è detto imbarazzato per certe canzoni degli U2. Ha raccontato Bono: quando sento certe canzoni alla radio mi vergogno. Figuratevi come si deve sentire Flavio dei Cugini di Campagna allora quando sente le sue canzoni alla radio. Flavio dei Cugini di Campagna, a cui probabilmente domani un grande quotidiano chiederà un pronostico sul Quirinale. Intanto ci teniamo quello di Gianni Morandi sulla Cartabia, anche se il Fatto Quotidiano in prima pagina mette l'intervista a Magalli, che essendo stato compagno di scuola di Draghi continua a premere per la candidatura di Draghi, e quindi probabilmente se la giocheranno Magalli e Morandi. Ma restiamo, dicevo, sull'endorsement di Morandi per la Cartabia, perché la Cartabia è un nome che si fa molto non solo negli ambienti discografici ma anche in transatlantico. E ieri la Cartabia in Senato ha parlato di carceri e ha denunciato un sovraffollamento al 114%, quindi è meglio che, per ragioni di spazio, Berlusconi non vada lì ma vada al Quirinale. E infatti ieri è stato rinviato il processo Ruby. Il processo Ruby è stato rinviato per legittima autocandidatura. Pensate che farsa meravigliosa è in atto. Si vota per il Presidente della Repubblica, si parla solo di Berlusconi presidente, che nel frattempo però doveva andare in udienza per il processo sul Bunga Bunga, che viene rinviato perché Berlusconi è in corsa per fare il presidente. Una fantastica fotografia del paese, mentre intanto ci sono anche dei sondaggi. Cosa dicono i sondaggi? Che 7 italiani su 10 non vogliono Berlusconi presidente della Repubblica. Gli altri 3 invece hanno ricevuto una telefonata da Sgarbi e quindi, di fronte all'offerta che non si può rifiutare, lo sostengono. Sgarbi, che però ora non telefona più, lo ha detto lui in persona, si è rassegnato e quindi tornerà a decantare invece che il genio di Silvio, il genio di Caravaggio, che è certamente un'attacca sotto quello di Silvio. E soprattutto Caravaggio non ha mai posto termini alla guerra fredda come ha fatto Berlusconi, perché oggi tornano i signores di Forza Italia, il Buenavista Social Club della Brianza berlusconiana, che dopo aver comprato il paginone promozionale l'altro giorno sul giornale, oggi lo comprano addirittura sul Corriere della Sera. Non ci sono novità da segnalare nel curriculum di Berlusconi presentato dai signores di Forza Italia. Le caratteristiche per scegliere Berlusconi presidente sono quelle lì, sempre quelle lì: dalla persona buona, generosa, al presidente del Milan che ha vinto di più nella storia del calcio, fino appunto alla guerra fredda da lui fermata e agli 8 minuti di applausi fantozziani al congresso americano, il leader italiano che ne ha ricevuti di più. Berlusconi, che comunque sembra ormai fuori dalla partita, scusatemi la digressione legata invece alle credenze religiose, perché oggi si scrive anche dell'India, dove è nato un vitello con 3 occhi venerato come il dio Shiva, e tutti a fare dell'ironia sugli indiani che venerano il vitello con 3 occhi come se fosse il dio Shiva, quando in questo paese abbiamo venerato per 20 anni come il dio Shiva l'uomo nato con 3 televisioni, che però appunto oggi sembrerebbe fuori dalla partita. Quirinale, trattative in stallo. Entriamo nella lettura dei titoli dei quotidiani di oggi, che nata vota sono tutti quanti concentrati sulla corsa al Quirinale, con un po' di Covid a corollario qua e là. Quirinale, trattative in stallo, dunque questo è il titolo del Corriere Corriere della Sera. Slitta il vertice del centrodestra, no del centrosinistra. Berlusconi, Conte frena su Draghi, ma poi dice niente veti. Draghi al Colle divide i 5 Stelle, questo è il titolo della Stampa. PD, 5 Stelle, LeU, la trattativa del copia incolla. Il riferimento è ovviamente al tweet congiunto che è stato pubblicato ieri da tutti e tre contemporaneamente e che è stato redatto probabilmente da Casalino in persona. Lavoreremo insieme per dare al paese una o un presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi, aperti al confronto, nessuno ha diritto di prelazione, tutti abbiamo il dovere della responsabilità, ma intanto l'accordo non ce l'hanno e nemmeno il nome. Dalla Stampa a Repubblica, Draghi, i no di Lega e 5 Stelle, perché se i parlamentari 5 Stelle non reggono, come ha detto Conte, di fronte al trasloco di Draghi al Quirinale, stessa cosa vale anche per i leghisti. Dal centro-sinistra scrive Repubblica nell'occhiello: filta l'indisponibilità di Conte a votare il Premier, anche Salvini sul fronte opposto resta contrario, Palazzo Chigi lavora alla continuità del governo con un tecnico come Presidente del Consiglio, ed eccolo qua, Colao in pole position. Spunta però anche l'ipotesi di Gianni Letta, che in realtà era già spuntata da Mo, ma intanto sintetizza il manifesto il tridente duole: Draghi convitato di pietra al vertice dei giallorossi a casa Conte, Letta in pressing, il Premier è il nome giusto per il Colle, ma frena il leader dei 5 Stelle, il movimento non tiene, poi vede Di Maio e corregge, nessun veto. Intanto Berlusconi vicino alla resa, rinviato il vertice della destra, e ancora PD e 5 Stelle divisi su Draghi, questo è il titolo che fa il Giorno. Missione incompiuta, Draghi resti a bordo, è il titolo che fa il Fatto Quotidiano. Draghi al Colle divide i poli, qui siamo sul Messaggero. E infine Quirinal Papi, il titolo di Domani, esclusivo, non ci sono solo le ragazze del processo Ruby, Ter a imbarazzare il candidato del centrodestra al Colle, l'antiriciclaggio indaga su 70.000 euro che Berlusconi ha girato a una misteriosa donna albanese. Oh, ma mancava l'ingresso nel cast di Quirinale, la serie della misteriosa donna albanese, proprio sul filo di lana, la donna albanese a orologeria che ha affittato una casa da un magistrato della Cassazione che ha giudicato il Premier, così scrive Domani. E per chiudere insomma la carrellata, Conte tra Letta e Di Maio si scivola verso Draghi, insomma non una scelta volontaria, nemmeno necessaria, ma uno scivolamento progressivo e inevitabile, così la racconta il Foglio. Il capo del Movimento 5 Stelle vede gli alleati, poi stringe un patto con il rivale alla Farnesina, cioè Di Maio, nel momento in cui teme la reazione dei propri gruppi. Intanto, rivela il Foglio, Conte parla anche con Tajani. Dovremmo aver completato tutta quanta la titolazione quirinalizia di oggi, che occupa la maggior parte delle prime pagine dei quotidiani. Segnalo che invece Avvenire titola sui 360 milioni di cristiani vittime di persecuzioni nel mondo, un fenomeno in crescita, scrive Avvenire. L'Afghanistan è diventato il paese più ostile, in Nigeria il maggior numero di uccisi. Il Sole 24 Ore invece si concentra sui settori in crisi, per cui è stato previsto 1,5 miliardi di aiuti, misure per le imprese, appunto, interventi di sostegno per turismo, spettacolo, moda, commercio e trasporti. Il provvedimento è atteso per l'approvazione oggi in Consiglio dei Ministri. Un terzo dell'importo rinnoverà il fondo Covid per regioni e comuni. Il Sole 24 Ore che mette invece in prima pagina Jacobs contro Fedez, chi l'avrebbe mai mai immaginato, perché Fedez in questo momento è impegnato nel duello giudiziario con il Codacons, ma racconta solo 24 ore Marcel Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani alle Olimpiadi, aveva un contratto con la società di Fedez per la gestione della sua immagine, contratto che Jacobs ha stracciato, ha deciso di stracciare perché poco contento di come è stata gestita la sua immagine da Fedez dopo la vittoria alle Olimpiadi. Se Jacobs scappa col contratto in mano è difficile che Fedez lo possa recuperare, perché le velocità di crociera sono francamente diverse, e va hai voglia a richiamare il paradosso di Achille e la tartaruga in questo caso. Ancora, beh, visto che eravamo tangenti allo sport, Sensi di Coppa è il titolo della Gazzetta di oggi, con il riferimento al gol di Sensi nei supplementari che permette all'Inter di andare avanti in Coppa Italia dopo il duro confronto con l'Empoli. C'è anche una notizia di mercato che riguarda gli juventini, ovvero Arthur all'Arsenal, Ramsey al Crystal Palace. La Juve dice yes, secondo la Gazzetta. Per chiudere il giornale e Libero, che ovviamente anche oggi sono scatenati riguardo ai guai giudiziari di Grillo, dai soldi alla violenza. Grillo ancora indagato, scrive Libero, per botte a un cronista di Rete4, Beppe a processo, le bugie di Grillo, inchiesta bomba, secondo il giornale. Per il PM, i soldi al blog sono troppi per la sola pubblicità. Insomma, ci si rifà alle notizie di ieri. E allora magari più tardi ci cimenteremo necessariamente con il pastone delle notizie quirinalizie, ma intanto occupiamoci di altri presidenti, per esempio di Boris Johnson, che ha annunciato la fine delle restrizioni per il Covid. Dice Boris Johnson sostanzialmente: da domani finalmente, cari amici inglesi, potrete fare quello che ho fatto io fino adesso, per esempio quei party durante il lockdown che adesso lo inchiodano alle sue responsabilità. E infatti si legge la decisione di Boris Johnson come correlata ai suoi problemi politici, non solo politici, a rischio dimissioni. Vediamo come la racconta Luigi Ippolito, corrispondente da Londra per il Corriere della Sera. Via Green Pass e mascherine, Boris libera la Gran Bretagna. Liberi tutti, da giovedì prossimo in Gran Bretagna saranno di nuovo abolite praticamente tutte le restrizioni dovute al Covid. Come già l'estate scorsa, il governo di Johnson ha deciso di essere il primo tra i grandi paesi a mettersi alle spalle le misure d'emergenza dovute alla pandemia e in particolare all'arrivo della variante Omicron. Nello specifico è stata revocata con effetto immediato l'indicazione a lavorare da casa, lo smart working. Dunque, ugualmente da oggi nelle scuole non sarà più necessario indossare le mascherine. Dal 27 prossimo è abolito il Green Pass, che era stato introdotto a dicembre unicamente per discoteche e grandi eventi, così come cade l'obbligo di indossare la mascherina dove era richiesto, sia nei negozi e sui mezzi pubblici. Il governo si limita a suggerire di portarla se ci si trova in luoghi chiusi ed affollati. Prossimamente verranno riviste anche le ultime restrizioni, quelle per le case di riposo e l'obbligo di isolamento in caso di test positivo. Queste le decisioni di Johnson, scrive Luigi Ippolito da Downing Street. Insistono che la decisione di mettere fine alle restrizioni sia avvenuta seguendo la scienza, ma è indubbio che un grosso peso lo hanno avuto anche le considerazioni politiche del momento. Johnson è sotto pressione per lo scandalo delle feste durante il lockdown e la sua posizione si fa di ora in ora più precaria. Da un momento all'altro ci si aspetta che venga raggiunta la soglia di 54 lettere di deputati conservatori sufficienti per chiedere un voto di sfiducia sul Premier. Boris non era dunque in condizione di prorogare le restrizioni che scadevano a fine mese, perché una buona fetta del partito, del suo partito, era contraria. Invece, decretando il liberi tutti, può rivendicare di aver ricondotto il paese alla normalità. Resta da vedere se questo sarà sufficiente a placare la ribellione interna o se al contrario sarà il suo ultimo atto da primo ministro. Così Boris Johnson, che proclama il liberi tutti, e da Boris Johnson a un altro presidente che torna ad autocandidarsi alla presidenza, un po' come accade da noi, e questo signore è naturalmente Donald Trump, che oggi ritroviamo richiamato sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché esattamente come Berlusconi, insieme alla partita per la presidenza, c'è in corso una partita giudiziaria che in questo momento sta nel civile, ma che a breve potrebbe stare pure sul penale, che si annuncia piuttosto complicata. Da Berlusconi a Boris Johnson fino a Trump, ormai ci sono più indagini e processi nella biografia dei leader politici che in tutte le puntate di Law and Order. Ma andiamo a vedere qual è la questione che investe Trump. Le prime accuse formali: frodi sulle sue società, ne scrive il corrispondente da New York, Giuseppe Sarcina. Ecco le prime accuse formali contro il clan di Donald Trump. Martedì 18 gennaio la procuratrice dello Stato di New York, Letizia James, ha depositato in tribunale l'atto che contesta la Trump Organization di aver gonfiato il valore di 6 asset immobiliari in modo fraudolento e fuorviante. È una causa di diritto civile, quindi non ci sono imputazioni penali. Nel dicembre scorso James aveva già convocato di imperio l'ex presidente, nonché i figli Donald Jr. e Ivanka. Per tutta risposta Trump aveva incaricato gli avvocati di denunciare la procuratrice, sostenendo che agisse in base a motivazioni politiche. Letizia James, 63 anni, è stata eletta nel 2019 alla carica di Attorney General con il Partito Democratico, prima donna afroamericana. Negli ultimi mesi si era candidata per il posto da governatore, ma poi ha rinunciato. La sua inchiesta corre in parallelo a quella del procuratore distrettuale di New York, Alvin Bragg, che sta esaminando praticamente le stesse operazioni finanziarie, ma con possibili ripercussioni penali. James ritiene che il clan Trump abbia artificialmente sopravvalutato le proprietà per ottenere più facilmente il rifinanziamento dei prestiti bancari, coperture assicurative e deduzioni fiscali. La lista comprende tra l'altro il golf club Westchester County a New York, quello di Aberdeen in Scozia, un edificio a Wall Street, la stessa abitazione newyorkese di Donald Trump e Melania, la penthouse nella Trump Tower Manhattan. Dai documenti fiscali e bancari risulta per esempio che gli amministratori trumpiani abbiano stimato in 435 milioni di dollari il valore dell'Aberdeenshire Golf Club scozzese, dichiarando che il complesso comprendesse 2.500 case di lusso, mentre in realtà i periti della magistratura hanno verificato che ci sono 1.500 più modesti appartamenti per le vacanze. Oppure nel 2015 la Trump Organization quotò 735 milioni di dollari la torre al numero 40 di Wall Street, ma uno degli istituti finanziatori concluse che ne valesse invece 257, cioè 500 milioni in meno. Infine l'attico su tre livelli nella Trump Tower, la residenza ufficiale di Trump, prima che decidesse di correre per la Casa Bianca. Fin dal 2012 Trump aveva notificato una superficie di 2.787 metri quadrati contro la reale dimensione di 1.021. Lo spazio, aggiunto in maniera truffaldina, portò la valutazione della sfarzosa dimora a 373 milioni di dollari rispetto alla stima più congrua di circa 200 milioni di dollari. Insomma, la spara grossa costantemente Trump, non solamente in politica, ma anche quando si tratta di ritoccare i bilanci per rifinanziare i prestiti. La procuratrice James è arrivata a queste conclusioni soprattutto grazie all'interrogatorio di Allen Weisselberg, 74 anni, per 46 anni contabile della famiglia Trump. Insomma, come insegnava Elliot Ness, bisogna incastrare prima il contabile che era stato chiamato in casa da Michael Cohen, l'avvocato di Donald Trump, chiamato a deporre dalla commissione vigilanza della Camera. Cohen parlò molto e soprattutto chiamò in causa Weisselberg, per l'appunto il direttore finanziario della holding. Tutti gli affari, spiegò Cohen, passavano dalla sua scrivania, comprese quelle più imbarazzanti, per esempio c'erano le firme di Weisselberg e di Donald Jr. Sull'assegno da $130,000 riversato all'ex porno star Stormy Daniels pochi giorni prima delle elezioni del 2016, perché tacesse sulla relazione sessuale con capo. Davanti al televisore c'era anche, conclude Sarcina, Cyrus Vance, procuratore del distretto di Manhattan, aveva cominciato a indagare sulla Trump Organization nel 2018 e naturalmente conosceva benissimo il ruolo di Weisselberg. Dal 1 gennaio 2022 l'inchiesta penale è passata a Bragg, il nuovo capo della procura, da cui potrebbero arrivare guai ancora più seri per The Donald. Questo dunque il racconto della nuova vicenda processuale che investe Trump, un Trump impegnatissimo a rilanciare la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali, anche in virtù del crollo progressivo dei consensi che sta registrando Biden. E intanto oggi sulla prima pagina della Stampa si parla anche dei miliziani di Trump. Il muro dei miliziani di Trump, viaggio al confine con il Messico, dove migliaia di disperati cercano di entrare negli Stati Uniti, ma che cosa trovano oltre al muro? Proprio loro, i miliziani che pattugliano in armi il confine con il Messico. Ci saremmo spostati da pagina 14 a pagina 15 del Corriere, dove si parla di Macron, ma di Macron scrivono molti altri giornali, quindi ripartiamo da qui nella seconda parte del Demone del Tardi. Intanto la linea allo studio 2, vado subito dall'altra parte del vetro dove c'è Alessandro Principe, noi invece ci sentiamo tra poco. Ecco, le 8 e 38 minuti in riapertura della seconda parte del Demone del Tardi, diciamolo forte e chiaro. Se Bono si vergogna quando riascolta la radio molte delle canzoni degli U2, non provi nemmeno vagamente a rinnegare un pezzo straordinario come New Year's Day, ma è probabile che lo faccia, visto che, come dicevo ai colleghi in redazione poc'anzi, ha detto che le sue canzoni preferite del repertorio degli U2 sono Miss Sarajevo con Pavarotti e Vertigo. Quindi va bene, ce lo siamo giocati, avevamo dei sospetti, peccato. New Year's Day, per riaprire la seconda parte della trasmissione, ce l'avamo lasciati parlando di presidenti a vario titolo, quelli che ancora non ci sono in Italia, quelli che vorrebbero esserlo come Berlusconi, quelli che vorrebbero tornare ad esserlo come Donald Trump, quelli che forse lasceranno come Boris Johnson, e poi c'è un presidente in carica che punta ugualmente alla rielezione. Ci spostiamo in Francia e parliamo di Macron, perché Macron oggi sta su molte prime pagine dei giornali dopo l'intervento che ha fatto ieri a Strasburgo. Macron a Strasburgo: inserire l'aborto nella carta dei diritti, cosa che ha fatto indignare ovviamente i giornali della destra. Ma vediamo cosa scrive Anna Maria Merlo sulle colonne del Manifesto. Una visione europea da un lato, una disputa nazionale in vista delle elezioni presidenziali dall'altro. La presidenza francese della UE, presentata ieri da Emmanuel Macron di fronte al Parlamento europeo a Strasburgo, ha subito inevitabilmente i colpi della politica interna francese, tanto più che l'opposizione nelle ultime settimane ha fortemente criticato il fatto che il semestre non sia stato spostato alla seconda metà dell'anno per evitare appunto il rischio di strumentalizzazioni. Ma Macron vuole fare dell'Europa il suo principale argomento di campagna, il nocciolo duro del suo elettorato infatti è europeista. Ieri Macron ha proposto un rafforzamento della Carta dei diritti fondamentali, 20 anni dopo la consacrazione dell'abolizione della pena di morte, ha detto, con aggiungendo appunto il diritto all'aborto e la difesa dell'ambiente tra i suoi principi, un'attualizzazione della carta per essere più espliciti. La proposta, che sarà di difficile attuazione nei 6 mesi di presidenza francese perché i meccanismi sono lunghi, è inserita da Macron nella centralità dello Stato di diritto, il nostro tesoro, virgolettato, che oggi deve essere difeso. Si tratta di convincere, ha detto, dappertutto popoli che si sono allontanati, con il riferimento implicito a Polonia e Ungheria. Non è la prima volta, scrive Anna Maria Merlo, che Macron fa riferimento al ritorno del tragico nella storia dopo un periodo di fiducia nella costruzione europea. Siamo, ha scandito, la generazione che riscopre la precarietà dello Stato di diritto e dei valori democratici. L'Europa deve essere anche una potenza sovrana, secondo Macron, che controlla le frontiere esterne, di cui la proposta di riforma di Schengen, che non dipende da altre potenze. Il banco di prova sono la crisi in Ucraina e le relazioni con la Russia, mentre il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken è a Kiev. Mosca non ritira le truppe al confine e Washington minaccia reazioni, diplomazia ma anche forza armata. Torniamo a Macron: l'Europa, dice, deve armarsi non per sfidare altre potenze ma per assicurare la propria indipendenza in questo mondo di violenze, per non subire le scelte degli altri, per essere libera. Così Macron. Segnalo che il Manifesto nella stessa pagina parla anche di Bolloré, del suo impero editoriale dalla parte dell'estrema destra, in audizione al Senato per la commissione d'inchiesta sulla concentrazione dei media, e dice il Manifesto: è al magnate bretone che il candidato Zemmour deve la sua ascesa. Ma come dicevamo, nel discorso di Macron c'è anche un'Europa in armi, mentre i venti di guerra soffiano al confine tra Russia e Ucraina. E già, perché mentre ci balocchiamo sulla partita del Quirinale e mentre abbiamo come unico orizzonte quello della battaglia contro il virus, scenari inquietanti si stanno materializzando a est. E allora torniamo su Repubblica, pagina 10, dove Paolo Mastrolilli parla appunto della tensione diplomatica che potrebbe sfociare in conflitto. Mosca, scrive Mastrolilli, è in condizione di attaccare l'Ucraina in ogni momento e sta spostando truppe anche in Bielorussia, ma Washington risponde inviando aiuti militari difensivi per 200 milioni di dollari a Kiev e serrando le file degli alleati europei per preparare la risposta all'eventuale invasione. Sono gli elementi sempre più preoccupanti che emergono nel giorno della visita del segretario di Stato Blinken all'ex Repubblica Sovietica. Sappiamo, dice Blinken, che ci sono piani per raddoppiare le forze schierate dalla Russia con breve preavviso. Ciò dà al presidente Putin la capacità di intraprendere in ogni momento ulteriori azioni aggressive contro l'Ucraina. Quindi un funzionario del Dipartimento di Stato ha confermato che Washington ha approvato la consegna di nuove forniture militari a Kiev. Gli aiuti militari sono difensivi, ma nei giorni scorsi il capo della CIA Burns è stato a Kiev e insieme al Pentagono sta considerando come sostenere un'insurrezione interna contro l'occupazione. Washington ha denunciato l'infiltrazione di sabotatori russi in Ucraina per condurre operazioni da usare come pretesto per l'attacco, in aggiunta ai 100.000 soldati già schierati al confine. Il Cremlino sta mandando due divisioni di sistemi anticarro in Bielorussia, in teoria per un'esercitazione che comincerà il 9 febbraio, ma forse per preparare l'attacco anche da nord, nonostante il viceministro degli esteri Ryabkov abbia continuato a smentire. Oggi Blinken sarà a Berlino per incontrare i colleghi tedesco, francese e britannico e definire le sanzioni in caso di intervento, che includerebbero l'esclusione di Mosca dal sistema SWIFT e quindi l'isolamento dalle operazioni finanziarie internazionali. Gli Stati Uniti si aspettano che la Germania blocchi il gasdotto Nord Stream 2 in caso di invasione. I critici dicono che è poco per scoraggiare Putin e questo si vedrà nel vertice di domani a Ginevra con Lavrov. Il ministro degli esteri pretende le risposte scritte alla richiesta di bloccare ogni espansione verso est della NATO, ma Blinken non le consegnerà, a ribadire l'offerta di una soluzione diplomatica che garantisca Mosca riposizionando i missili e limitando le esercitazioni per vedere se Putin vuole negoziare o cerca solo la scusa per la guerra. Alla faccia, verrebbe da dire, se questo è lo scenario è veramente da far tremare le vene ai polsi, si ritorna totalmente mani e piedi nel vecchio clima della guerra fredda e solamente Berlusconi, come abbiamo visto, può scendere in campo per fermare un processo di tensioni internazionali come questo. Volendo possiamo aggiungere un carico, e il carico lo aggiunge Gianluca Di Feo, che sempre su Repubblica analizza lo scenario bellico che potrebbe essere già in corso. Ora io non so se Gianluca Di Feo abbia le competenze del generale Patton, se ce le ha davvero brividoni. Scrive Gianluca Di Feo: il conto alla rovescia è cominciato mettendo l'Europa davanti al più grave rischio di escalation bellica degli ultimi 70 anni. Tra 3 settimane esatte lo schieramento russo sarà completato e pienamente operativo per scatenare un'offensiva. Dal 10 febbraio l'Ucraina sarà circondata da un'armata di 150.000 soldati con ogni strumento per combattere. Da quel momento il Cremlino avrà, come si dice negli Stati Maggiori, una finestra di opportunità di un mese per chiudere la partita con la diplomazia oppure con la guerra. Quella che sta accadendo in queste ore è una manovra di accerchiamento da manuale. Da 2 giorni le truppe di Mosca stanno entrando in Bielorussia. Non è il trasferimento dei reparti già posizionati sul fronte ucraino, sono brigate nuove fatte affluire dalla Siberia. Insieme a queste atterreranno negli aeroporti del fedele Lukashenko stormi di intercettori e cacciabombardieri accompagnati da sistemi antiaerei. Dovranno essere pronti entro il 9 febbraio e poi cominciare le esercitazioni con le forze bielorusse, il trampolino di lancio per prendere alle spalle tutto il dispositivo difensivo ucraino. Satelliti e velivoli americani spiano senza sosta i movimenti, ma il Cremlino non fa nulla per nascondere i muscoli d'acciaio. Vuole che l'Occidente si renda conto della forza che sta accumulando. I social pullulano dei video di treni infiniti di carichi di tank e autoblindo di semoventi e razzi multicanna. Sono immagini inquietanti che forniscono una prova della determinazione russa, cosa farà a questo punto Putin. Si parla di 5 possibili scenari, ognuno con un differente impatto politico, tutti però devono fare i conti con il generale inverno. Le colonne russe hanno bisogno che la pianura sia ghiacciata, c'è tempo fino a metà marzo, poi la primavera trasformerà il suolo in una distesa di fango. Questo è l'unico vincolo, per il resto il Cremlino sa che l'esercito ucraino non è in grado di opporre una resistenza significativa. Se la parola dovesse passare alle armi, deve solo scegliere quanto vuole impegnarsi e rischiare. Mai come ora, chiude Di Feo nel suo pezzo, l'Europa si è trovata sull'orlo di una vera guerra. Dunque, come dicevo, spero che la competenza sia quella dei soldatini e non quella del generale Patton, altrimenti sono cavoli. E allora, visto che si è citato la richiesta in caso di avvio delle operazioni belliche da parte della Russia, da parte del segretario di Stato americano alla Germania, di bloccare il gasdotto Nord Stream 2, torniamo al tema dell'energia, che oggi ritroviamo nuovamente sulla prima pagina della stampa, perché vi ricorderete che qualche giorno fa si parlava di un'ipotesi del governo di extra tassa per i colossi dell'energia. Bene, un'ipotesi che, come era facilmente prevedibile, è già saltata. Ne scrive appunto La Stampa oggi a pagina doveva essere a pagina 12, secondo l'indicazione che La Stampa stessa dà in prima, e invece no. Dove diavolo sta, dove sia finita, francamente non lo so. Vabbè, niente, a questo punto passiamo ad altro argomento, mentre sentite lo sfoglio compulsivo del sottoscritto in sottofondo per andare a ritrovare il pezzo smarrito che non c'è più. In ogni caso, si continua a parlare di uno tsunami per le imprese che non starebbero reggendo i costi dell'energia, prima che poi i costi si scarichino direttamente sui prodotti al consumo. E allora, mentre si parla metaforicamente di tsunami per le imprese, torniamo allo tsunami vero e proprio che c'è stato, e come sapete c'è stato a Tonga. Qua ritroviamo tutta l'enfasi dei titolisti che vanno a nozze quando la NASA gli gira dei dati come l'equivalenza con l'esplosione con 500 bombe di Hiroshima, che sarebbe appunto quella generata dall'esplosione sottomarina del vulcano di Tonga. La situazione a Tonga l'avete sentita, raccontata anche in seconda pagina del GR di oggi. Ma attenzione, perché ci sarebbe un rischio potenziale anche nel Tirreno, lo scrive oggi il Corriere della Sera, che intervista il geologo Carlo Doglioni, e si parla appunto di questo vulcano sottomarino che giace nel Tirreno, che si chiama Marsili. Dice Doglioni, intervistato da Massimo Sideri per il Corriere della Sera: in Giappone ci sono circa 100 vulcani attivi legati alla subduzione, in Italia abbiamo 10 vulcani che consideriamo attivi. Il Marsili è un vulcano di notevoli dimensioni, ma non abbiamo un sistema di monitoraggio sottomarino che ci permetta di comprenderne appieno l'attività, e nemmeno il livello di esplosività, che dipende appunto dalla chimica dei suoi magmi. Quindi un grande punto interrogativo sul vulcano sottomarino che abbiamo sotto casa. Abbiamo comunque diversi vulcani subaerei per i quali dobbiamo prestare la massima attenzione, specie quelli legati alla subduzione, perché i più esplosivi come il Vesuvio, i Campi Flegrei, Ischia, Stromboli e Vulcano; per quelli sottomarini come il Palinuro e altri, siamo impegnati in campagne per la loro migliore sorveglianza. Come dicevamo in partenza, ci tocca inevitabilmente anche un po' di pastone di quanto i giornali scrivono oggi sulla partita per il Quirinale, che tra poco sarà inevitabilmente ai nastri di partenza. E allora vediamo i principali quotidiani su che cosa si concentrano. Dicevamo dicevamo, la Repubblica titola su Draghi, i nodi Lega e 5 Stelle, l'indisponibilità di Conte a votare il Premier, anche Salvini che resta contrario sul fronte opposto e l'ipotesi appunto di giornata, che è l'ipotesi Colao. Conte Salvini il giorno dei due no, sulla strada dei Draghi per il Quirinale. Intanto, scrive Tommaso Ciriaco, il Premier avvia le consultazioni e ragiona sulla rosa dei tecnici che potrebbero sostituirlo. Colao in pole position, la Cartabia indorsata oggi anche da Gianni Morandi sulla Stampa, e poi Daniele Franco, il ministro dell'economia, le cui quotazioni sembrano essere in ribasso. Intanto c'è Berlusconi che prende tempo, in corsa Gianni Letta e Casellati come sostituti del Cavaliere, scrive Repubblica. Berlusconi non intende sciogliere prima della quarta votazione la riserva sulla partecipazione alla partita del Colle. Fratelli d'Italia richiede di avere un ruolo nella partita, si confronti con tutti. Salvini in pressing allarga la rosa dei candidati, mentre intanto è congelato il vertice del centrodestra. Passiamo da Repubblica alla Stampa, che oggi titolava Draghi al Colle, divide i 5 Stelle e segnala il pressing di Di Maio su Conte. Dopo la trattativa del copia incolla consumatasi nel tweet congiunto, PD, Leu e 5 Stelle contro il bluff del Cavaliere, no a scelte unilaterali, decidiamo insieme. La Stampa che oggi intervista Gianni Cuperlo, Tranchan rispetto a Berlusconi, che dice le stesse chance della Salernitana di centrare la Champions League, e a nome del PD dice non diremo no a Draghi, facciamo un governo con i leader come ministri, che era poi l'ipotesi Avengers Padani di Salvini, sposata nel frattempo anche da Renzi. Berlusconi invece resta trincerato a Milano, slitta la resa dei conti con gli alleati e intanto insieme a Gianni Morandi, che troviamo a pagina 6, c'è anche Michele Santoro a pagina 7, che definisce Berlusconi inadatto al ruolo di Presidente della Repubblica. Dice uno straordinario ballerino della politica, ma offre un'immagine patetica del nostro sistema democratico, e quindi chi manda al Quirinale? Anche lui ci manda Draghi. Infine vediamo il Corriere della Sera, che parte dalle trattative in stallo, dice che il centrosinistra fa un passetto in direzione di Draghi nonostante il freno di Conte. Il segretario PD sfonda il partito sul capo del governo al Quirinale, e Di Maio appunto vede il leader amico nemico dei 5 Stelle e propone un patto di legislazione per uscire dallo stallo. Anche Monica Guerzoni sulle colonne del Corriere si concentra su Draghi, che pianifica la sua eredità possibile a Palazzo Chigi, e intanto continua a lavorare al destino del PNRR e ai DPCM in corso che riguardano la gestione della pandemia. Direi che non c'è altro da segnalare, ci possiamo fermare qui. Mi fermo esattamente sulla pagina 7 del Corriere della Sera, che è quella comprata oggi dai signores di Forza Italia, gli unici ormai rimasti a rilanciare la candidatura al Quirinale di Berlusconi. Torno per un attimo sulla prima pagina del Manifesto di oggi, che come altri giornali si dedica al tema della scuola e al conflitto di cifre tra il ministro Bianchi e i presidi, ma anche i sindacati. Scuola in presenza, sindacati contro Bianchi, 88,4% di alunni tra i banchi alla ripresa, cifre troppo poco trasparenti secondo i sindacati che diffidano il ministro. Intanto il Manifesto è l'unico quotidiano che mette in prima pagina i dati sull'impatto della pandemia sull'occupazione femminile, bilancio di genere 2020, le disuguaglianze colpiscono di più le lavoratrici con i figli. Dal 2013 il tasso di occupazione è andato sotto il 50%, dati che vengono definiti drammatici, come drammatico ormai è il poco tempo che mi è rimasto a disposizione. E allora segnalo la storia richiamata in prima pagina dal Corriere della Sera, la storia che arriva dalla Colombia, del ragazzo di 14 anni che difendeva gli indigeni ed è stato ammazzato per questo, l'agguato al ritorno dai campi con il padre. Gli ambientalisti, racconta Sara Gandolfi, nel mirino di ex FARC e gruppi armati. Con questo direi che siamo arrivati alla fine della puntata odierna, anche perché abbiamo giusto quei 12 secondi che non ci consentono più di tanto. L'ultima notizia che segnalo dalle prime pagine di oggi è l'accusa del padre di Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso l'anno scorso in Congo, che parla degli arresti che ci sono stati e delle indagini in corso. Gli arresti in Congo, dice, sono un bluff, il dolore della famiglia, liberi i veri killer. Ci sentiamo domani mattina sempre alle 8 con il Demone del Tardi. Grazie per esserci stati, tra poco come sempre Lorenza Ghidini con Prisma.